Vlahovic, Lautaro e
Osimhen.
Osimhen.
Iniziamo benissimo.
Devo iniziare a capire chi tagliare per al massimo pancare l'interista.
E comunque, forza Napoli, sempre, ricordiamoci, è importante. Buonasera e ben ritrovati con un nuovo episodio di TGP Podcast. Oggi grandi sorprese perché salutiamo come sempre Marco Lai, ma soprattutto diamo il bentornato dopo mesi e mesi. L'ultima volta che l'abbiamo visto aveva appena segnato Lautaro Martinez l'ultimo gol della sua stagione. Bentornato Jacopo e ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
Quindi sì, una lunga, lunghissima attesa purtroppo per noi nerazzurri.
Sì, sì, devo dire lunga anche per gli ascoltatori.
E parlo della mia, cioè alla fine i gol di Lautaro sì, ci interessa il giusto.
Interisti che si sentono sicuramente rasserenati con questo podcast, ben di più che da una doppietta di Lautaro.
Tanto c'è Sanchez.
Sì, esatto. Infatti, cioè, ma di cosa ci lamentiamo? Cioè, è uscito il leone dalla gabbia nel frattempo.
Senso che è scappato.
Il trofeo l'ha portato. Basta, bandierina per la stagione 21-22 piazzata. Oramai si può anche
giustizia
pensare
per
alla
Andrea
prossima.
Pirlo.
Si può anche
giustizia
pensare,
per
esatto,
Pirlo.
Si può pensare anche alla prossima.
Detto questo, io rovinerei subito il mood degli interisti e vi propongo subito una domanda a bruciapelo che non avreste voluto. Così secco, a questo punto della stagione, visto comunque le varie vicissitudini, la Juve che con gli acquisti di gennaio sembra riprendersi, poi fa comunque un gioco, diciamo, discutibile, il Milan ambiguo, che approfitta e non approfitta del momento no dell'Inter, il Napoli sembra solido e poi va a pareggiare a Cagliari, una partita in cui con... Va detto, alcune assenze importanti, ma il Cagliari stradomina e merita di vincerla. Tra l'altro merita di vincerla anche dopo il pareggio del Napoli, quando io pensavo che onestamente gli ultimi 5 minuti avrebbero schiacciata anche solo di nervi. E invece no, le due romane che tentennano, come ben sappiamo, la Fiorentina italiana sembra aver ingranato, l'Atalanta sembra fare un po' il passo del gambero. Vi chiedo, chi lo vince questo scudetto?
Così, a bruciapelo. E perché mi hai nominato anche le romane allora? Ne facevamo anche volentieri a meno. Io penso che sia impossibile dare una risposta sensata. A sensazione io rimango sull'Inter perché secondo me in forma è la più forte. Se non ho visto male il calendario mi sembra anche quello un pochino più morbido rispetto a Napoli e Milan. Di conseguenza io vado sull'Inter. Il Milan ha una sensazione che possa essere molto forte con tutti i giocatori a disposizione, ma penso che non li avrà mai proprio più nella sua storia i giocatori a disposizione. Il Napoli mi piace molto, ma mi lascia qualche dubbio, quindi io rimango sull'Inter. Tanto Lautaro tornerà a segnare comunque.
Che è quello che speriamo, No, ma direi che non tanto mi accodo, però la senetta sensazione che ho è che veramente sarà un campionato che si deciderà forse addirittura all'ultima giornata, o quantomeno rimarrà ancora
il di Sisa.
Magari Genoa-Bologna, Inter-Bologna come 39esima giornata sarebbe bello, il campionato già a palle già ferme, manca solo la goccia per completare e far traboccare il vaso. No, sì, netta sensazione appunto che si possa veramente arrivare alla 38esima con due squadre ancora nel giro di 2-3 punti al massimo, che possano essere due, quindi magari una coppia tra Inter, Milan e Napoli, piuttosto che tutte e tre, prevedo più la prima della seconda, ecco, diciamo. Secondo me il Napoli rischierà di pagare un po', soprattutto se, come mi auguro per loro, dovesse magari anche andare avanti. Marco fa no, perché ovviamente Gavi e Pedri sono come i suoi due figli, però...
Di come età, tra l'altro.
Esageriamo.
Però ecco, sì, se magari anche il Napoli dovesse riuscire a superare questo primo scoglio Barcellona, anche l'Europa League potrebbe essere una perdita, diciamo, di energie e concentrazione in campionato. Quindi sì, rimango su una sfida all'ultimo tra Inter e Milan.
Sì, io devo dire, un po' sibillinamente l'avevo detto dopo il sorteggio, non ero granché contento, nel senso che l'Inter, come ben sapete, aveva beccato l'Ajax e poi è uscito il Liverpool, e secondo me diciamo che un mantoccino del campionato è andato via, perché onestamente credo che si sia già visto nei mesi di fine 2021, l'Inter è la squadra più forte. E anche per aver già vinto, questo è un vantaggio che le altre non hanno e che conta tanto, soprattutto in alcuni giocatori. Banalmente, per dirne uno, Brozovic è uno che ha completamente cambiato atteggiamento da quando ha vinto, secondo me. È molto più determinante addirittura rispetto forse all'anno scorso. Però l'Inter mi sembra che abbia poi i giocatori più forti alla fine per giocarsi questo campionato. Il problema è che l'Inter è la squadra perfetta per buttarlo via il campionato quest'anno. Se l'anno scorso con Conte era la squadra perfetta per non buttarlo via, quest'anno mi sembra un'ottima squadra che lo butta via le ultime tre giornate. Ecco. Diciamo che quella sensazione lì un po' ce l'ho. E tutto sommato le altre non sono lontane, perché il Milan, secondo me, può essere più forte di così con qualche effettivo in più, non con tutti, perché con tutti il Milan si ingolfa un po', secondo me. Ne hanno fin troppi, perché per esempio, secondo me, uno come Messias sta facendo molto bene, è entrato perfettamente negli schemi di Pioli. Il Milan è super interessante, ha tanti giocatori che si alternano di condizione. Brahim è sceso molto, ma è salito esponenzialmente Leao. Bisogna vedere se risalirà Rebic, ha avuto un Giroud in spolvero nell'ultimo periodo, per cui il Milan ha tante opzioni. Il Napoli, diceva giustamente Jacopo, tutti ci auguriamo che vada in fondo in Europa League, però non è così detto, e il Barcellona purtroppo sembra stia cominciando a giocare bene adesso, e per cui se il Napoli esce avrà un unico obiettivo anche loro, e a questo punto cominciano a diventare tante le squadre che ne hanno solo uno. E poi, vabbè, la Juve la escluderei in questo momento, l'Atalanta temo per loro anche, per cui, però non mi stupirei, dico di più, di vederne tre fino alla fine giocarsi questo campionato, e sarà molto interessante. Per assurdo davvero Inter Bologna può un po' girarlo, questo campionato. Fa ridere, però è vero, perché l'Inter può avere, in un senso o nell'altro, la tranquillità di una partita in più, che però può essere anche una tranquillità negativa, che magari ti fa mettere uno sprint in meno. Detto questo, se vai ad Anfield e perdi, poi magari al netto il contraccolpo psicologico, diciamo che se ti giochi solo quello, diventa un po' più tranquillo. Farei una domanda a Marco, prima di cominciare il nostro giochino, cioè si salva il Cagliari?
Sì, devo argomentare? Dai, argomento. Il Cagliari si salva
Argomenta, argomenta.
perché da gennaio in poi il Cagliari è tranquillamente una squadra da, non, se non dico da parte sinistra della classifica, comunque da prime 12, ma proprio agevolmente. Se non ricordo male, da gennaio è la seconda per punti. Stiamo giocando
Yes.
benissimo, stiamo pressando alto e bene. Il gioco offensivo è sempre un po', diciamo, vecchia scuola, Mazzarri è quello che è, però stiamo difendendo bene e siamo concentrati per tutti i 90 minuti, quindi io in questo momento mi sento abbastanza sicuro, poi non si sa mai quello che succede, chiaramente. Però sarei sorpreso se non ci salvassimo.
Vabbè, a questa rispondo anch'io. Facile questa. No,
Vabbè, oh ragazzi, sono tutte difficili domande.
vabbè, sì, dai, direi di sì. Cioè, in questo momento vedo decisamente almeno 4-5 squadre che potrebbero finire senza problemi dietro al Cagliari. Il Cagliari, comunque, che abbiamo visto nelle ultime settimane, è appunto una squadra almeno da prime 13-14. No. Magari non necessariamente da prime 10-12, però comunque alta parte del tabellone destro.
Io nel dubbio
Sì.
mi tocco comunque.
No, vabbè, ma tu fai benissimo, però il Cagliari mi sembra che abbia anche un po' riscoperto un giocatore che tra l'altro vedo ai dietro, se non sbaglio, che è Gaston Pereiro,
Esatto.
che chiaramente, onestamente io ero veramente stupito, c'è un giocatore che è arrivato abbastanza gratis dal PSV Eindhoven e che per esempio ricordo la famosa partita in cui per la prima volta vidi giocare Dumfries, o Dumfries che sia, giocava anche lui e giocò benissimo contro l'Inter in Champions League. Cioè, era un giocatore interessante. Ovvio, il passo è quello di Pastore o Ganso, per stare sulle puntate recenti del podcast, però questo è un giocatore che fa la differenza in una squadra come il Cagliari, secondo me. Cioè, è nettamente il miglior giocatore dopo João Pedro della squadra, per cui è forse Lovato, perché se no Andrea mi uccide. Però sono d'accordo che il Cagliari se l'aveva tranquillo, ma visto che, vista la mentalità della facilità delle domande, io comincerei il giochino di questa sera, che ci accompagnerà nel nostro calderone classico di Serie A. Facciamo questo bellissimo start bench cut, ispirati, lo ammettiamo, dalle peggiori pagine di calcio in Italia.
L'ultimo uomo. Grazie.
Che tra l'altro l'hanno introdotto come questo nuovo giochino che spopola in America, letteralmente una cosa che c'è da 1000 anni in NBA. Ma io comincerei, e visto anche la cover clamorosa di Nicolò Bedaglia, io partirei. Ditemi voi, preferite punte esterni o difensori centrali? Così, democraticamente.
Io vado con i difensori centrali.
Partiamo dal basso, vai.
Eh beh, il momento questo, tutta spazio calcio aspetta questo momento praticamente, e il trittico già lo sapete, è sempre quello, sono Tomori ovviamente del Milan, Bremer del Toro di Juric e Sandrino Bastoni. Scegliete voi, comincia, fate quello che volete. No Marco, non cominciare a cercare di trovare indizi dove non ci sono.
Vabbè, io penso che la mia decisione sia la più scontata in assoluto, cioè basta leggere quello che scrivo. Allora, io starto per amore Bastoni, proprio per amore, non posso farcela, cioè mi piace troppo, ha un piede fantastico. In panchina metto Bremer, taglio Tomori, cioè mi sembra abbastanza semplice, hai tre giocatori, uno è più scarso degli altri, tagli quello più scarso, no? Cioè, io la vedo abbastanza semplice, se poi voi votate diversamente quello che tagliate...
Ma... Ah, no, è una decisione forte che può sembrare anche un po' impopolare, diciamo, ecco, soprattutto negli ambienti che siamo soliti, con cui siamo soliti confrontarci. Però sì, allora non so, cioè è condivisibile, non mi sento, la questione è che secondo me sono tutti e tre molto forti.
Sì,
oltre ad essere simili anche per età e sì, in realtà più Tomori e Bremer per fisicità e, come dire, tipologia di gioco, come interpretano il ruolo, sono più simili chiaramente rispetto a Bastoni, che abbiamo visto essere molto forse più pulito appunto in uscita palla e gestione del primo possesso, ma secondo me anche molto più allo stesso tempo, per quanto fisicamente potrebbe sembrare il contrario, molto più attento anche alla fase offensiva rispetto a Tomori e Bremer, per quel che mi riguarda. E, quindi se devo fare una semplice scelta per qualità, secondo me a sto punto io vado per attualità, e sì, dico che Bremer in questo momento lo starto, e qui
giustamente dico, io ho scelto per cuore, ma
cioè, esatto, se starto Bremer poi il resto viene un po' a caso, cioè,
siamo sulla 50, stessa barca,
direi 50-50, forse ti dico Bastoni bench e Tomori cut, ma
diciamo, cioè, così dai,
qui diventa quasi più soggettivo che oggettivo, devo dire. La scelta principale però che mi sento di fare è startare Bremer in questo momento.
Sì, sono molto deluso, perché sono talmente d'accordo con questa cosa. Nonostante la lunga assenza, devo dire che sono d'accordo. Cioè, io sia questo che in realtà anche su un altro dei tre che mi sono segnato di questo giochino, sono molto convinto del primo e molto indeciso sugli altri due, nel senso che secondo me Bremer è il più completo, molto banalmente. Io sono convinto che il Napoli con Manolas e Koulibaly ha un po' osato in anticipo, ma che l'idea sia due centrali simili che sappiano fare un po' tutto, letture, anticipi, coperture, coprire 50 metri di campo, che poi è quello che fa il Liverpool banalmente, che ti propone con Ate, Van Dijk, e ti prendono veramente un po' in giro, va detto, sembra giocare contro i giganti. E secondo me Bremer è perfetto, anche fisicamente lo adoro, ha le spalle larghe, gambe molto lunghe, al baricentro alto, ma comunque mobilità laterale buona, non è Skriniar ma comunque buona. E tra Bastoni e Tomori è proprio gusto, secondo me sono lo stesso identico livello attualmente. È vero, Bastoni ha 2 anni in meno, questo dovrebbe essere un po' un upside per lui, perché può imparare, però è anche vero che è più difficile imparare quello che manca a Bastoni di quello che manca a Tomori, secondo me, nel senso che è vero che Bastoni ha più talento, proprio talento naturale, coi piedi è un fenomeno, c'è poco da fare, è nato per giocare quel tipo di calcio lì, però va anche detto che quell'esplosività lì non ce l'ha e non ce l'avrà mai. Tomori magari può imparare, può meccanizzarsi, può trovare un sistema più schematizzato, stile Conte, in cui può imparare di più. È veramente difficile, siccome Jacopo ha fatto Bastoni bench, Tomori cut, io inverto, nonostante Bastoni lo adori da 4 anni ormai, per cui... Anzi, tra l'altro Bastoni è il primo articolo che abbia mai scritto nella mia vita per quello che all'epoca era Football Wiki Scout, per cui a livello di scelta personale probabilmente sarebbe lui il primo. Tra l'altro vorrei far notare una cosa, questi tre secondo me, e ci perdonerà Ramani, sono i tre migliori centrali dopo la triade top 3, che sono probabilmente Skriniar, Koulibaly e De Ligt, ma farei notare, giusto per vendetta personale, che il taglio di Parejo non è di Rabiot, ma lo deve assorbire il difensore centrale, ed è De Ligt, che stringe a caso, senza comunicare con Bonucci, gli doveva passare la punta, chiaramente, che ha seguito non si sa perché, ma quel taglio lì è del centrale, perché è un taglio verso l'area piccola, quel taglio lì è del centrale. Rabiot, ma quel taglio lì è del centrale, che deve essere lì, poi vabbè, De Sciglio, poi lui è troppo largo, ma scusate, rant, ma ci teniamo a dirlo. Comunque top 3 centrali in Serie A,
Beh, ma se ne è reso conto anche lui stesso, mi pare.
Esatto.
Alla fine sembrava decisamente il più incazzato per il gol ed essersi appunto reso conto del fatto che potesse fare di più e leggere meglio la situazione.
Anche perché Rabiot credo che tuttora non si sia reso conto di quello che è successo.
Decisamente no.
Tuttora
non puoi prendertela con quelli, diciamo, un po' più indietro degli altri.
Ha cercato un giocatore più la partita quasi gli tira via una gamba, però fa niente, sorvoliamo.
No, tra l'altro ieri ho avuto un brutto momento, nel senso che l'ho vista un po' a sprazzi, però devo dire che più volte la guardavo e confondevo Locatelli e Rabiot, che però non è una bella cosa per Locatelli, secondo me. Cioè, hanno quel numero lì simile, si muovono in campo un po' tronco arrivato dal mare, devo dire, da questo punto di vista, in questo momento, secondo me.
Ci sta arrivando la denuncia di Locatelli, nel frattempo.
No, ma ragionissimo. Tra l'altro, un altro di quelli che volevo fare era Locatelli, Tonali, Barella.
Marcia, però, cioè, non ci siamo neanche messi d'accordo, però sembra di
guarda,
sì.
Ho parlato al telefono con la mia ragazza prima e me l'ha consigliato lei.
Ce l'ho qua, c'ho la lista qua.
Poi dicendomi, no, Locatelli no, non lo vota nessuno. Vabbè. Effettivamente. Comunque, Marco, direi o hai un tema o hai un start bench cut.
Io temi non ne ho, proprio ci sono completamente sprovvisto. Facciamo un start bench cut, lo facciamo un pochino più, come dire, meno comune, e vi propongo, anche se avrei da ridire, però lo propongo, è Lobotka, Torreira, Maxim Lopez.
Questo è molto fine.
Madonna.
Questo quando l'ho scritto ho fatto bravo. Mi sono fatto
allora, bravo perché questa cosa volevo dirla, poi non l'ho scritta da nessuna parte. Guardando l'Inter domenica, per una buona mezz'ora ho pensato, e ero veramente dispiaciuto per lui, perché Maxim Lopez con un fisico, non dico buono, dico normale. Cioè, ma il mio probabilmente, che è un fisico... del cazzo per giocare a calcio, ma il mio sarebbe un fenomeno, perché ha 2 piedi, che è una cosa senza senso. Ha fatto 5, 6, 7 progressioni di 50 metri domenica contro l'Inter, una facilità a portare palla attaccata al piede.
Se dici, già se fosse un fisico alla Modric ci guadagnerebbe.
Esatto,
una sarebbe roba, più una roba forte di Modric.
È veramente
questo, sì. Questo non lo so, però...
tecnicamente, sì, onestamente, no, fra i tre che hai detto è quello che la tocca diversa. Cioè, non so come dire, è quello che tocca la palla in maniera diversa.
Sì, sì, ma senza dubbio.
Però, se devo scegliere...
Si vedeva al Marsiglia comunque già che sì, era sì, di un altissimo... Sì, esatto, ci siamo subito chiesti che cosa ci venisse a fare al Sassuolo.
Mi ricordo l'asse di riparazione, mi ci siamo guardati, ma questo è quello del Marsiglia. Che cazzo! Che poi andò in presto secco, credo, poi l'hanno riscattato, non so bene come. Comunque, devo rispondere a Marco. Sì. Torreira, Maxime Lopez, Lobotka. Quindi start Torreira, panco Maxime Lopez, catto Lobotka.
Secondo me tra 5 minuti cambi idea.
Sì, sì, sì. Ma, no, ma secondo me arriva Danilo Di Maio che mi fa cambiare idea.
Ma ti dirò, appunto...
E ha ragione.
Io per come ho visto Lobotka quest'anno, visto che prima ho deciso di scegliere più per quello che è, più per quello appunto che è l'andamento attuale delle prestazioni dei giocatori, in questo momento Lobotka non lo taglio sicuramente, cioè 100% non lo taglio, anche perché insomma, ha dimostrato di meritarsi il posto davanti ad Emme e le prestazioni sono state secondo me di altissimo livello, tant'è che appunto Lobotka subito a inizio anno io non avrei mai pensato che potesse avere questa continuità di rendimento e che non ha mai avuto da quando è arrivato a Napoli, e secondo me ha anche dato qualcosa in più, perché oggettivamente Demme credo che si limiti sempre ad una fase di impostazione un po' più, come dire, elementare, mentre Lobotka lo trovo, esatto, si scolastica, chiaramente aggiungendo una parte un po' più forse di capacità di interdizione rispetto a Lobotka, che però a mio modo di vedere viene ampiamente compensata dalle ottime qualità di Lobotka in uscita, più quasi con la capacità di portare palla e muoversi col pallone con quei movimenti molto molto alla quasi che ricordano quasi un po' l'uscita palla anche di Xavi, che era in grado di prendersi e girarsi un po' su se stesso. Anche Pirlo aveva questa tendenza quasi a fare le veroniche, per così dire, su se stesso. E Lobotka, secondo me, aggiunge un po' quella capacità lì. Chiaramente non ai livelli dei giocatori che ho citato, però erano giusto un esempio per rendere l'idea. Secondo me Lobotka... Ha dato un plus importante al Napoli da questo punto di vista e comunque si tratta di un giocatore insomma, di ottima qualità, avercelo come riserva all'Inter non ci sputerei assolutamente sopra, anzi penso in questo momento sarei più che contento. Detto ciò, io lo bencio in questo momento a favore di Maxime Lopez e catto Torreira, che boh, cioè, non lo so, non mi convince più come un tempo, come nella Samp del maestro Giampaolo.
Allora, io non ne ho veramente idea, penso che alla fine, se facciamo tipo il risultato finale delle nostre tre scelte, usciranno, tutti hanno occupato una posizione.
Sì, sì, sì.
Io sono molto indeciso, per gusto personale... Preferisco i giocatori che mi danno certezze sul ruolo, nel senso che io Lobotka e Torreira so dove metterli. Maxime Lopez faccio un pochino più di fatica, mi sembra adatto a giocare a due, ma a me non piacciono quelli che giocano a due, preferisco o il vertice basso o la mezzala. Un giocatore così a due mi dà più dubbi, di conseguenza in questo senso secondo me Maxime Lopez è quello, diciamo, più svantaggiato. Allo stesso tempo secondo me è quello con meno doti di interdizione, ma è quello che ha nettamente le migliori doti di conduzione e di verticalità nei passaggi, nelle imbucate. In assoluto in Europa è forse tra i primi 5 per conduzioni e progressive passes. Torreira secondo me è il più bravo dei tre a interdire, ma è il più scarso dei tre a giocare la palla. Sicuro. Non che sia scarso, ma è il più scarso dei tre a giocare la palla. Lobotka secondo me è mezzo tra i due, di conseguenza forse premio in questo senso Lobotka, anche se non l'avrei mai detto a inizio anno. Vi dico Lobotka, Torreira, Maxim Lopez per cambiare, diciamo, le carte in tavola, ma tra 5 minuti cambio e mi metto Maxim Lopez prima, perché quando tocca palla mi fa impazzire.
Sì, io ho già cambiato da 6 volte, nel senso che volevo mettere Botka primo, adesso secondo. Sono total, secondo me sono veramente, sono diversissimi, ma siamo su livelli veramente, veramente simili. E per cui ci sta tutto. Tra Gabi e Maxim Lopez qual è la differenza? Onestamente mi sembra
che uno veramente sarà il miglior giocatore della storia del calcio, l'altro ce lo ricorderemo con affetto, ma niente di più.
No, però per Gabi io mi aspettavo cose di più, di solo affetto, onestamente.
Mi sei fregato.
Io per esempio per Gavi prevedo un'evoluzione, non dico quasi da attaccante, ma Messi, secondo me sarà un giocatore che inciderà per forza negli ultimi 30 metri sempre di più. Anche proprio come indole lo vedi che alla fine è portato a catapultarsi sempre in area, cioè l'ho visto segnare e saltare per colpire di testa con molta più cattiveria di alcuni attaccanti degli anni 90.
Ma che assist che mi stai facendo, bellissimo.
Vai, goditelo.
Sono proprio clamoroso. Faccio l'inciso su Gavi, nel senso che io ne ho parlato con Marco mesi fa e ho trovato terreno fertile con lui, ovviamente. Secondo me è tra lui e Pedri, io prendo lui tutta la vita, e secondo me questo è veramente il talento generazionale per ora di quell'età lì, cioè, secondo me è veramente un'altra cosa. Cioè, è 2004, Gavi, me lo confermi?
2004, cioè, sì.
Ragazzi, 2004, eh? 2004 ha vinto gli europei la Grecia. Cioè, rendiamoci conto di quanto è giovane questo.
Come sentirsi vecchi.
Esatto. Ci ho detto, Jacopo diceva, attaccanti che colpiscono di testa come gli anni 90, qui non abbiamo esattamente davanti Birov, ma comunque tre nomi interessanti, di cui secondo me uno dei migliori colpitori di testa della Serie A, nonostante non sia una delle sue caratteristiche più rinomate, ma secondo me ha fatto un gol clamoroso col Cagliari, contumacia all'altezza di cranio ovviamente, ed è Victor Osimhen, e qui entriamo in un altro giochino e andiamo su tre punte di tre squadre, diciamo, che sono sempre al vertice del campionato, e sono Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, di cui si è fatto un gran parlare, e onestamente credo che alla Juve, non so se siete d'accordo, ma ha dimostrato tutto quello per cui si parla bene e tutto quello per cui si parla male, proprio 100%. E l'ultima, che io non volevo mettere, ma qua ci sono state delle spinte per mettere Lautaro Martinez, il Toro, ne dobbiamo parlare, ne parleremo. E qui è tosta, questi tre è veramente tosta, io onestamente non so dove andare, so dove finirò e so che non me ne pentirò.
Io la lascio a te questa.
Vai, vado io?
Sì, ah, meglio, due interisti separati, non due di fila.
Io parto a questo punto, visto che immagino comunque andrete a fare le vostre scelte in base ai pregi che ritenete appunto possano pesare per i diversi giocatori. Io elenco quelli che sono i problemi per i giocatori e di conseguenza faccio la mia scelta. A sto punto mantengo, cioè rimango fedele a quanto appunto detto precedentemente e mi esprimo in base a quella che è un po' l'attualità nel rendimento dei giocatori. Allora, il problema di Lautaro in questo momento è che, oltre ad essere probabilmente proprio un periodo di merda, se si può dire, è costretto ad essere comunque, come dire, in ogni caso considerato la principale minaccia, secondo me, dagli allenatori e dalle squadre avversarie e dai difensori avversari. Insomma, alla fine magari non si dice, ma il piano partita probabilmente di molte difese è concentrarsi su Lautaro e cercare di evitare di farlo entrare nel gioco, perché comunque alla fine è un giocatore che quando si abbassa sa legare anche abbastanza bene il gioco, non è non è Messi, non è neanche Agüero, probabilmente non è neanche Suarez, però è un giocatore che è in grado di abbassarsi, di ricevere palla a spalle alla porta, di subire fallo, di girarsi e di anche aprire e smistare sulle fasce. Tra l'altro l'ultima volta ha fatto insomma una grande partita contro l'Empoli in Coppa Italia, da questo punto di vista, per esempio, e forse dovuto anche al fatto che i difensori dell'Empoli non erano riusciti ad imporsi fisicamente con Lautaro. Quindi quando si ritrova contro un giocatore che fisicamente riesce a dargli fastidio e magari anche un po' tutelato dai fischi arbitrali eccetera, tende un po' a innervosirsi, tende un po' poi a cercare quel dribbling di troppo, nel periodo di sfiducia poi lo porta cattive prestazioni e spendere tantissimo per ritrovarsi a 3 metri dalla porta e tirarla fuori come ha fatto col Sassuolo, perché alla fine di questo parliamo, di un giocatore che arriva con troppa foga e troppa poca lucidità in area a concludere l'azione. Questo è un problema che chiaramente è un po' suo, intrinseco nella sua persona, nel suo giocatore, nel suo essere giocatore di calcio, nel suo essere attaccante, e probabilmente un po' anche di Inzaghi in questo momento, che non riesce a scaricarlo da tutti questi elementi che ho appena elencato. Per quanto riguarda Osimhen, non è il suo problema, è che deve fare, o almeno dal mio punto di vista, non è in grado di sfruttare il fisico, soprattutto nell'uno contro uno fisico col difensore, come io mi aspetterei che potesse fare uno col suo fisico. Osimhen, a mio modo di vedere, è devastante, soprattutto in campo aperto e anche in alto, chiaramente, perché stiamo parlando di un attaccante formidabile, per esempio in area secondo me è sottovalutato come conclusione, come capacità di concludere, però nello scontro fisico col difensore tende un po' a buttarsi per terra spesso, troppo spesso per quanto mi riguarda, e secondo me alla fine sul lungo periodo questa cosa la sta un po' subendo. E viene anche, insomma, di conseguenza tenuto molto più lontano dalle porte, dai difensori avversari che lo fermano subito. Quindi se riuscito ad essere lanciato in campo aperto, sa essere devastante, ma a mio modo di vedere si sta limitando un po' troppo a quella fase di gioco lì, per quel che mi riguarda. Chiaramente stiamo parlando di giocatori di livello medio superiore, per cui anche quello che adesso magari io dico non sta facendo benissimo, lo fa molto meglio di altri, però a mio modo di vedere questo è il suo problema e quello in cui potrebbe dover migliorare. Per quanto riguarda Vlahovic, il suo problema è Allegri, quindi per questo motivo
Fioretto
starto Vlahovic, panco Lautaro e bench Osimhen. Yeah, panco tutti quelli, panco quelli del lì.
Sì, però non vale benciare e pancare due giocatori, o out o out.
Ah, scusate, vedi.
Non è che si traduce, panco. Allora puoi fare il cazzo che vuoi.
Esatto, lo faccio tradotto in italiano, poi mi confondo, lo riutilizzo in inglese. No, taglio Osimhen.
Ok.
Panco Lautaro, taglio Osimhen.
Allora, ma io nelle mie scelte per mettere in panchina un giocatore posso metterlo in panchina perché dalla panchina mi dà qualcosa in più degli altri? O è, no. È una scelta paraculo?
Guarda, basta che non metti l'autore dalla panchina perché è un cane quando entra dalla panchina.
Non pensavo a lui. Allora, mi odierete, ma io parto tagliando Lautaro. Okay. Perché nonostante quello che penso di Vlahovic, tra i tre quello che mi piace meno per una serie di motivi, e sono indeciso tra Vlahovic e Osimhen, e Osimhen lo adoro perché io adoro gli attaccanti di quel tipo, cioè gli attaccanti che sono dei freak atletici che però sanno anche vedere la porta, quindi gli Haaland, oppure per nominare giocatori più forti i Beto, però non so, stavo pensando di fare come Caressa che fa le cose su TikTok, non so se l'avete vista, tipo Lewandowski e Benzema, colpo di testa 8, 9, così per fare una classifica. scherzando ovviamente. Allora, io faccio molta fatica. Giustamente ha detto Jacopo che Osimhen è molto sottovalutato per quello che sa fare in area in termini di conclusione. Osimhen tira veramente benissimo. Penso che sia un po' uno stereotipo quello del è forte solo in campo aperto, perché non è assolutamente forte in campo aperto. Come colpo di testa, secondo me, è il migliore dei tre, per il semplice fatto che Lautaro è più basso, perché come tempismo Lautaro non ha nulla da di meno, mentre Vlahovic mi sembra quello un pochino più indietro. A legare il gioco prendo forse Lautaro, perché mi sembra quello con più tecnica, semplicemente. Vlahovic gioca molto semplice, però se la cava. Osimhen mi sembra quello più indietro in questo senso. A livello di pressing, non possesso, io metto chiaramente Vlahovic come terzo. Lautaro e Osimhen secondo me si assomigliano, forse prendo Lautaro. Sto mettendo Lautaro in troppe cose davanti e però lo voglio tagliare comunque, quindi mi sto contraddicendo, ma io rimango fedele ai miei principi, esatto. E taglio Lautaro. Vado sinceramente a gusto personale, faccio partire Osimhen, metto in panchina Vlahovic e taglio Lautaro. Così abbiamo okay. Anche un pochino più di differenze tra le scelte, dai.
Allora, sono d'accordo con quello che avete detto. Osimhen e Vlahovic secondo me sono molto simili in questo momento. Un po' anche perché sono entrambi acerbi, ma sono simili, cioè sono giocatori a campo aperto in questo momento. Vlahovic secondo me fa quello che Jacopo chiede a Osimhen, cioè di lottare sempre col difensore. Perde, perché spesso li perde i duelli. Con Gunther, con Bremer, soprattutto fa fatica quando è uno contro uno. Però il duello che si va a fare al 90esimo contro Sassuolo, con Muldur, quelli sono duelli che tu chiedi anche a Osimhen. Che secondo me li faceva quando è arrivato in Italia, poi li ha un po' persi. Però sono le cose che un po' gli vai a chiedere e che sono costretti a fare l'attaccante, e comunque, secondo me, a livello tecnico peccano. Cioè, sono giocatori che in uscita fai fatica a appoggiare su di loro, se non a livello fisico. Sì, possono spizzare, però non ti consolidano un possesso. Cioè, tu puoi andare in contropiede diretto su di loro, fai fatica a gestire un'azione. Vlahovic è un po' meglio perché è molto grosso e comunque ha un bel sinistro, però ha soluzioni abbastanza limitate per il momento. Lautaro, secondo me, è cioè pound per pound, caratteristica per caratteristica, il migliore dei tre, ma con anche un margine non così sottile. Il problema è che è stupido. Cioè, è un giocatore...
Non dire così.
È un giocatore... No, ma ha un QI in campo di buon livello, cioè di ottimo livello, per le giocate che fa quando spara la porta è... capisce il gioco. Il problema è che fa due errori enormi. Il primo è che è totalmente umorale come giocatore, completamente, e questo è un difetto, soprattutto per un attaccante di quel tipo è un difetto, anche perché per come è fatto lui è facile che abbia periodi in cui non segni, periodi in cui gli entra di tutto. E il secondo difetto, e secondo me io sono convinto di tenerlo perché sono convinto che questo lo possa superare, fa l'errore che fanno un sacco di giocatori in NBA, il famoso rookie wall, e lui lo fa ancora a 24 anni, non va mai su quello che la difesa gli concede, mai, 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 lui vuol fare quello che sa fare lui tutte le volte. Voi vedete Lautaro lanciato, che fa da Dio quel movimento a scappare all'esterno del centrale quando, non so, porta palla un trequartista. Lui è sulla punta a sinistra, farà sempre quel movimento perfetto a scappare di mente al centrale per poter stoppare e andare a calciare. Ci fosse mezza volta che la fa correre sul sinistro. Tutte le volte lui rientra per tirare col destro a giro. Fai 5 gol così, il difensore non te lo dà più. Con Liverpool ha fatto 2 volte. E un altro paio col Sassuolo. Tra l'altro con Liverpool uno anche quando è andato a 3 centimetri da segnare, per esempio. Però questo, cioè, c'è basta. Devi capire, secondo me devi capire, che c'è un periodo di forma, che è quello in cui era fino a metà dicembre, in cui gli veniva qualsiasi cosa. Perché Lautaro fino a metà dicembre, se anche non sembrava, aveva 0,91 XG per 90 minuti e 0,95 gol, se non di più. C'è una roba folle, folle. Adesso che è un po' giù di condizione, è un po' giù di qui, è un po' giù di lì, non ti vengono le cose, secondo me devi un po' accontentarti, anche perché poi ti vengono più facili le cose, i gol a porta vuota li segni, perché magari non passi 8 partite senza segnare, per cui una serie di cose. Detto ciò, a sua discolpa, dategli un cavolo di compagno di reparto che faccia più di 3 metri a partita in pressing, è una roba devastante. Cioè lui si è trovato Lukaku, che è in pressing, è inutile, cioè non fa niente, sbaglia anche gli angoli di pressione. Dzeko, gli angoli di pressione un po' meno, ma non ci arriva mai, cammina per 90 minuti in pressione, per cui va detto che da questo punto di vista non ha avuto proprio vita facile, mettiamola così. Ciò detto, in senso assoluto, io lo starto tutta la vita. Se guarda questa stagione, per me no, è fuori, onestamente. Tra Vlahovic e Osimhen, secondo me siamo lì. Io adoro Osimhen, sono d'accordo che in area tira, è molto bravo a colpire anche sporco e fare gol, perché si fanno gol anche così. Però secondo me Vlahovic è veramente, veramente forte. Cioè il gol che ha fatto ieri è una roba che fa veramente la differenza, secondo me. Cioè attaccante, per me, soprattutto adesso che si gioca un attaccante solo, deve fare gol così. Alla fine sono quelli che ti fanno vincere le partite. Per cui starto Vlahovic e col punto di domanda Lautaro, al momento bencho Osimhen.
Domanda.
Quindi come me.
Sì, mi sembra di sì. Domanda, visto che teoricamente stiamo rankando sulle capacità attuali, credo, più che sul potenziale.
Sì.
Se mi doveste dire chi tra i tre ha meno potenziale? Perché io sinceramente vado su Lautaro, perché secondo me è quello più fatto e finito, ha dei margini, ma non li vedo così tanto. Sarà il più completo, ma quello che se proprio devo pensare chi potrebbe distruggere un campionato, secondo me è quello che è più indietro dei tre, ma magari sbaglio.
Secondo me dipende da cosa intendi per potenziale, nel senso che secondo me se tu più prendi margine. Lautaro, cioè secondo me di cose che non abbiamo ancora visto sono d'accordo, ma se tu mi dai Lautaro che io ho visto per 10 partite e me lo metti su 50, cioè io sono sereno. Cioè ho una okay. Punta top 5, top 6 e sono sereno. Ah, su sì, Osimhen, secondo me Osimhen è molto forte, non diventa top 1. Vlahovic, se diventa top 1, diciamo che mi stupisco non troppo.
No, io faccio un discorso più quasi di quello che mi pare proprio a livello mentale di vedere dai tre giocatori. Cioè, da questo punto di vista, ed è anche un po' il motivo per cui ho taggato Osimhen, e mi sembra quello un po' meno con la testa meno da campione, non so come dire, o perlomeno da giocatore che ti fa la differenza sul lungo periodo. È un giocatore fortissimo, però mi sembra uno, sì, oddio, Marcello ha usato Morale per Lautaro, Osimhen secondo me non è tanto diverso alla fine. Cioè anche lui è uno che un po' si fa trasportare ogni tanto dall'andamento della partita e diciamo proprio alla brutta dalle emozioni della partita.
Si fa anche innervosire, vero?
Esatto, sì. L'avevamo visto inizio campionato, comunque un fallo di reazione, sì, stupido per quanto il rosso fosse folle, però alla fine la causa è quella. E quindi sì, da questo punto di vista, quello con le idee più chiare sembra Vlahovic, però sono entrambi, Vlahovic e Lautaro da questo punto di vista sono migliori di Osimhen.
Sì, ci sta. Tra l'altro ritorniamo anche un po' al discorso di prima di Bremer, Tomori, Bastoni, perché comunque Lautaro è 97, Vlahovic è 2000. Cioè, 3 anni di differenza.
Sì. Anche sì.
I margini sono molto più alti. Osimhen, se lo ricordo male, è praticamente del 99, perché è tipo di fine dicembre 98, quindi anche lui è un po' più giovane.
Sì, di Vlahovic l'unico dubbio che ho, per quanto è vero che ha tanti margini, è che tipo Harry Kane, che secondo me era addirittura più forte, perché più tecnico, sia un po' impantanato, non so come dire. Cioè, è anche vero che giocatori così grossi rischiano di impantanarsi se non trovano la condizione. Questo è anche un po' vero. Cioè, Kane abbiamo visto, adesso sto andando in condizione col Tottenham, cioè con Conte, se non è top 2, è top 3, punta al mondo, è devastante. C'è uno che gioca quel pallone per Son sul primo gol e poi fa quel taglio e quel gol di piatto e poi il gol di testa. Boh, ragazzi, cioè, va bene Lewandowski, però è veramente la punta migliore del mondo. Veramente impressionante, per cui dal punto di vista fisico a me una punta così comunque piace. Se Vlahovic è in condizione che impara 2 o 3 cose, non dico il lancio di Kane, spara la porta, però se si diventa un giocatore forte a livello tecnico, spara la porta, cosa che può essere perché ha un sinistro delizioso, secondo me, se trova un allenatore che gli insegna e se Allegri la pianta di far lanciare su di lui perché fa schifo a giocare quel calcio lì, madonna che bestemmie. Cioè, io fossi un juventino e Andrea, infatti, è impazzito.
Farebbe schifo un po' chiunque, probabilmente.
Sì, esatto. No, ma certo, lontanissimo adesso è colpa sua. Cioè, così può giocare Lukaku, che infatti in ogni altro modo fa schifo. Tocca sette palloni, come mi hai fatto notare giustamente tu. Vabbè, però, contenti tutti, tranne Tuchel, contenti tutti.
Dai, no, mi inserisco io, ne ho pensato uno al volo. Sicuramente saranno Marco, quanti ne avevi pronti? 9 hai detto.
Sì, 9.
No, ma dobbiamo fare 3 puntate così.
Ecco, quindi sicuramente l'orizzonte. Probabilmente tutti e tre i giocatori che cito ce li avevi, ma
Felix
assieme.
Non va bene però. Non puoi
No, sono Serie A. Abbiamo detto Serie A. Allora, sono tutti e tre, sì, oddio, più due che tre, però il terzo oramai nella Lazio.
Sì, oddio, atletico forse.
No, tutti Serie A e tutti italiani, però io tra l'altro. Quindi Mancini, ascoltaci. Allora, due che fanno questo ruolo oramai da una vita, cioè dall'inizio dei loro giorni, l'altro... Che adesso è stato piazzato lì e lo ha imitato Marcello. Quindi, come dire, un po' di playmaking sull'esterno alto, sull'ala. I tre giocatori che vi metto a paragone sono Insigne, Berardi e Zaccagni.
Ah, ti dico, starto Caprari.
Ecco.
No, scherzo. Faccio parlare Marco, che parlavo troppo prima, quindi comincia pure tu.
Io l'avevo fatto con Berardi, Caprari e Zaccagni.
Ah, siamo tutti
qui. Mi è venuto in mente Insigne. Non
Caprari.
So.
Faccio fatica, perché Insigne quest'anno sta facendo abbastanza schifo. Però, cioè, se devo allargare un pochino il campo e pensare anche soltanto all'anno scorso insieme a quest'anno, secondo me, io vado abbastanza tranquillo su Insigne. Però devo allargare il campo, lo ribadisco. A me fa veramente cagare Berardi, ragazzi. Mi fa proprio schifo da ogni punto di vista, lo detesto. Mi sembra un giocatore adatto a quella dimensione lì e a dominare quella dimensione lì, ma appena alza un po' il livello, secondo me, non ci sta a fare nulla, perché è un giocatore che ha bisogno di tantissimi palloni, è un giocatore che... Non so, non è particolarmente adatto in uno contro uno, non è particolarmente intelligente perché fa sempre lo stesso movimento a prescindere dal posizionamento dei compagni. L'abbiamo visto con la nazionale. Sicuramente ha un sinistro favoloso e un buon registro offensivo, anche se secondo me non eccezionale. Zaccagni invece mi ha un po' impressionato, devo essere sincero, è quello più Insigne. Infatti io avrei voluto lui in nazionale agli europei, poi vabbè, la seconda parte di stagione ha fatto schifo. È un giocatore che mi piace, ha quantità e qualità. Quindi vado su Insigne, Zaccagni, Berardi. Anche se so che Vincenzo Bellomo mi odierà perché ama Berardi alla follia.
Sì, non so perché lo ami così tanto. Nel senso che al fantacalcio top 1 giocatore del mondo. Sì. Però scegliete voi, Brandon Ingram o Julius Randle. Cioè, siamo esattamente lì, secondo me.
Bello.
Questo è molto forte in una squadra che non vincerà mai niente. E siccome l'europeo è stato perfetto, cioè uno che sì, può farti la giocata contro, cos'era, la Svizzera, non mi ricordo, no, la Turchia forse.
Turchia,
però che poi quando conta...
Te lo ricordi.
Esatto, lo ringrazi e fai giocare Federico Chiesa perché vale 10 volte, e occhio perché parleremo anche di Chiesa se abbiamo il tempo. Per cui, catto lui abbastanza sereno, nonostante probabilmente sia... Non lo so, no, non è neanche vero questo, che Zaccagni è fortissimo. E...
l'ho fatto solo per fartelo startare.
E infatti, io non me ne frega niente, io starto Zaccagni, perché nonostante sia meno forte di Insigne, questo poco ma sicuro, secondo me è un giocatore... Zaccagni è un classico giocatore che, se gli girano bene un paio di cose, può veramente fare la differenza per una run di, non so, Europa League, speriamo. Di altissimo livello, perché è veramente un giocatore che, se è in condizione, ti spacca le partite. Cioè ti fa il gol che ha fatto contro il Porto, ti salta secco l'uomo, e non solo, Zaccagni mette dei palloni devastanti, per cui se salta l'uomo non deve solo concludere, ma può giocare quella palla o alla Insigne al secondo palo o in taglio interno per la punta, lo fa da Dio, l'ha fatto per Di Marco 2 o 3 volte a Verona. Sì, Di Marco era lì, non chiedetemi perché, però quella palla gliela dava a lui, rientrando sul campo con Di Marco che sovrapponeva. Secondo me Zaccagni è veramente forte, oltre ad avere una sostanza fighissima. E adesso
un po' retro, dai, non è così originale.
Già vista.
Un po' retro, però un po' Ferrano Torres
all'inizio. Bella, bella,
casa
però.
Un sacco. Mi casa veramente tanto e poi, secondo me è troppo divertente da vedere giocare. C'è una cazzo di dinamo che corre in giro per il campo.
Aggiungo, salta l'uomo e lo salta un po' in tutti i modi. Lo salta un po' in tutti i modi, perché va... Non è un po' come Insigne che è legato molto al rientro.
Tutte e due.
Cioè, esatto. Sì, come Berardi. Cioè, Zaccagni è uno che ti punta ed è comunque in grado anche di tornare sull'esterno, quanto comunque sia anche lui, soprattutto come l'abbiamo visto adesso con Sarri, lo sta un po' insignezzando. Però, cioè... ma allo stesso tempo però gli sta secondo me anche facendo fare un ottimo salto in avanti a livello di potenzialità inespresse, anche perché comunque Zaccagni di fatto è esploso l'anno scorso, un anno e mezzo fa diciamo, dai, metà della stagione prima, e,
sì.
E comunque stiamo parlando di un 94?
5 forse?
95?
Sì,
95. Sì, quindi comunque anche lui è arrivato non subito in A, non subito appunto nella massima categoria, e allo stesso tempo però, se devo essere sincero, lo considero anche uno che, come al contrario di quello che dice Marcello, se non gli girano bene le cose potrebbe addirittura fare, non dico una fine peggiore di Berardi, ma essere un giocatore magari anche che ti rende meno di Berardi, nel senso Berardi
sì.
Secondo me questo te lo dà e questo te lo darà sempre. Alti e bassi, perché comunque anche lui è sempre stato uno un po' da montagne russe come rendimento, però rendimento fisso, garantito, i fantallenatori confermano. E Zaccagni invece, forse nel momento in cui non dovesse più avere quella fiducia che ha in questo momento, potrebbe addirittura finirgli dietro, insomma, in una gerarchia, in una classifica. Detto ciò, al momento lo faccio partire titolare anch'io. Insigne più forse per questioni fisiche dovute all'età e alla sfortuna degli ultimi mesi, secondo me in questo momento parte in panca. E Berardi forse sì. Non so, mi è venuto in mente, l'ho voluto inserire all'interno di questo giro, però... direi che si taglia.
Sì, ci ho detto, spezzo una lancia a favore di Insigne, nel senso che Insigne sta negli ultimi anni per continuità, quantità e anche qualità di gioco uno dei primissimi della pista in Serie A. Cioè, la mole di gioco che ti produce offensiva, che ti produce Insigne tutta la cavolo di partita, tutte le 38 partite, è veramente devastante. Cioè, dicevi prima di Lautaro, le difese si concentrano, le difese devono essere condizionate tutte le sante volte da questo, qui non possono concedere il rientro, perché se rientra è vero che fa solo quello, però ti mette veramente in difficoltà. Cioè, secondo me questo va detto, e poi uno che ti ha spaccato la partita col Belgio all'Europeo, per cui comunque secondo me è un giocatore un po' sottovalutato in Italia. Quest'anno sta facendo male, e soprattutto quando si alza l'asticella in un contesto più probante delle nazionali, secondo me è molto più limitabile degli altri, questo, cioè oddio degli altri, di Zaccagni e di Caprari anche. Caprari sta facendo una stagione che, ragazzi...
Se volete ne ho uno anche con un giocatore del Verona, non è Caprari però.
Se metti Barak non rispondo a questa cosa.
È proprio Antonin.
No, non rispondo a questa cosa.
Dai, cioè, tanto è facilissimo, cioè parte titolare 100 su 100.
Dai, spara, però rispondo secco, vai. Sparala.
Ok. Pellegrini, Luis Alberto, Barak.
Rispondo secco, vaffanculo. Luis Alberto, Pellegrini, Barak.
Luis Alberto, Pellegrini, Barak.
Va bene.
Barak,
Luis Alberto, Pellegrini.
Lo so. E se mettiamo Milinkovic era comunque Barak e poi gli altri due.
Sì, assolutamente. Con Milinkovic lo paragoniamo a Tamez, magari.
Addirittura.
Non dico niente. Marco, ne hai uno carico?
Guarda, io ti avrei proposto di fare quello che ti ha fatto venire l'idea di fare il podcast su questo.
Vai, ci siamo tutti vai. D'accordo su questo.
Vai, fai tu.
Questo è difficile, però secondo me, non sei d'accordo, questo secondo me è una risposta molto simile al primo. Quindi magari andiamo verso la chiusura con uno che ha simile concept. Leao, Chiesa, Zaniolo sono i tre nomi. E secondo me, faccio partire voi, ma secondo me è un po' simile al primo che abbiamo fatto come classifica.
Il primo era dei difensori, giusto?
Esatto, sì.
Io anche qua faccio molta fatica, perché se l'avessimo fatto anche solo l'anno scorso non avrei avuto il minimo dubbio. Quest'anno è cambiato tutto.
Beh, due anni d'accordo? Fa però al contrario.
Sì, no, beh, nel senso che avrei tolto le altre, i tre, tranquillamente l'anno scorso.
Due anni fa mettevo Zaniolo e quarto
sì?
Zaniolo.
Ah, sì, in quel senso, anche due anni fa. Sì, sono d'accordo. In questo momento Leao impatta troppo. Leao è dominante. Non voglio dire che sia, perché non lo è, ai livelli di Vinicius come impatto, perché non lo è, però, cazzo. Cioè, li vedo giocare, noto delle cose simili per quanto impattano sulla squadra, in uno contro uno sono infermabili, è diventato molto più maturo nelle scelte e più cinico sotto porta, e non sono cose scontate. Cioè, l'anno scorso parlavamo di un giocatore che se non avesse fatto un salto di qualità forse non sarebbe stato al Milan adesso. Quindi io parto con Leao titolare. Al secondo posto in questo momento metto Chiesa, perché Zaniolo mi sta dando troppe poche risposte e mi dispiace molto. Chiesa secondo me tra i tre è quello più sicuro. Chiesa è forte,
sì.
Forse quello più pronto in assoluto. Zaniolo sono costretto a tagliarlo in questo momento, nonostante potenzialmente sia anche più forte di Chiesa. Di Leao non lo so più, perché Leao ormai mi sta facendo godere troppo. Quindi dai, io vado secco e dico Leao, Chiesa, Zaniolo, in questo momento anche di un po'. Mentre Leao, Chiesa, io sono lì.
Mi accodo a quanto ha appena detto Marco, praticamente in tutto quello che ha detto. Nel senso che alla fine, al momento, se soprattutto devo tenere fede appunto alle valutazioni più sull'attualità che ho fatto, Leao non puoi non metterlo come primo, come partente, come titolare. E allo stesso modo non puoi, secondo me, mettere Zaniolo, cioè non puoi non mettere Zaniolo come taglio. Un po' perché alla fine... se magari poteva anche essere quello con le basi e le potenzialità più alte dei tre, al momento sembra essere quello più lontano da quel livello che gli altri due magari potrebbero anche raggiungere. Sì, per alcuni tra l'altro si potrebbe anche dire che Leao per certi versi c'è già, secondo me gli manca un po' di continuità. Ogni tanto anche dentro la partita sparisce, però appunto come avete detto, come ha detto bene Marco, quando c'è è quello che ti dà di più, è uno che ti può stravolgere la partita anche solo in 10 minuti, magari gli altri 80 pensa a qualcos'altro, perché dà sempre un po' quell'impressione lì. Però è uno che in 10 minuti ti può svoltare una partita, quindi per questo motivo mi sento di dire, appunto per la capacità di impatto, che va primo lui, Chiesa secondo, un po' più vicino appunto a Leao rispetto a Zaniolo, rispetto a quanto possa essere Zaniolo vicino a Chiesa. E in realtà chiudo facendo una domanda a Marcello: se il paragone rispetto al primo sondaggio è, vabbè, Bremer a Leao. Immagino.
Bremer e Leao.
Ma Bastoni e Zaniolo? Perché sennò mi tocco i coglioni.
Eccolo qua. No, no, il paragone per me è che Leao, secondo me, è due spanne avanti gli altri due in questo momento, se non fosse altro per gli infortuni. C'è questo, purtroppo, va detto, dispiace perché sono entrambi italiani, ovviamente, e pesa, però secondo me Chiesa l'infortunio peserà, cioè conticchierà, perché comunque è un giocatore mega esplosivo, che non faceva tutto del suo gioco sull'esplosività, però tanto. E 97, crociato così a 24 anni, quando entrava palesemente nel picco, quantomeno nel prime, è tosto, e lo stiamo vedendo con Zaniolo, che addirittura l'ha avuto ancora prima, ne ha fatti due di fila, non si è minimamente ripreso, vedremo, al momento non puoi non tagliarlo, secondo me è proprio impossibile, facendo un discorso di attualità. A livello di potenziale per me resta il primo, perché è quello con, nonostante le scelte orrende che stia facendo in questo momento, è quello con più visione di gioco, anche se al momento passa la palla di merda e sono in ritardo, perché la verità è questa, la verità è assolutamente questa. Su Leao io ho sempre un asterisco, ma che è più mio personale che altro, che è l'asterisco Vinicius, per cui Andrea mi insulta ogni volta. Io, questi giocatori qua, finché non fanno una statement season in Champions League, io non mi fido, perché non lo sai, ma perché Leao sembra che abbia fatto una stagione folle, e in realtà alla fine non è ancora in doppia cifra di gol, se non sbaglio. Esatto, per cui, cioè raga, 7 gol non sono tanti, non sono così tanti, per cui è sempre difficile. Detto questo, questo spacca le partite quest'anno, ma per davvero. Però è sempre, cioè non stiamo parlando di giocatori forti, stiamo parlando di giocatori super 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 forti, cioè di gente che deve spaccarti per di Champions League, per cui secondo me ci vuole, ci sono ancora un minimo di asterisco su Leao, per quanto in realtà io sia stato il primo a difenderlo 3 anni fa quando è arrivato, perché me lo ricordavo, all'idea veramente fortissimo. L'altra cosa che va detta, come dice giustamente Marco sulle punte, Leao e Zaniolo sono 99, Chiesa 97, quindi ci sono 2 anni di margine comunque per questi due. Io faccio una fatica a tagliare Zaniolo, che voi non avete idea, perché nettamente il mio giocatore preferito
ti do un motivo per tagliare Chiesa e Zaniolo, adesso che comunque hai tirato fuori la questione dell'infortunio di Chiesa, qui molto sinceramente io prima non stavo pensando, ci ho fatto valutazioni sullo Zaniolo attuale e sul Chiesa pre-infortunio. Ecco, se devo pensare a come potrebbe essere Chiesa, a cosa sarebbe Chiesa con quello che ha passato Zaniolo, sì, probabilmente prenderei Zaniolo.
Sì, anche perché Chiesa, secondo me, si togli il primo passo e non è più un giocatore che fa la differenza. Zaniolo, magari, se
è anche un po' meno vario,
si può... Esatto, si può reinventare un po' di più, cioè può diventare un giocatore da spalle alla porta, un giocatore che calcia da fuori, può diventare un giocatore diverso. Detto questo, io continuo a pregare qualche dio a cui non credo che ritrovi quel minimo di brillantezza nei primi 2 metri, o quantomeno di rapidità nello stretto, per tornare a quel giocatore clamoroso che era all'inizio, per cui si spera, al momento si starta Leao con buona pace dei sensi, tanto è talmente bello da vedere giocare, divertente, ride sempre, c'è uno così, non capisco come fai a insultarlo anche se gioca male, troppo simpatico Leao, secondo me, oltre a essere chiaramente uno dei migliori giocatori della Serie A in questo momento.
Vabbè. Possiamo andare in chiusura, vero?
Possiamo chiudere un sondaggio tra Andanovic e una sedia, se volete, una roba del genere.
Tutta la vita la sedia, almeno sono sereno.
Anzi, tra Andanovic, una panchina e una sedia.
No, se mi dici la sedia della Carter, quella che non ha il buco fra le zampe in mezzo, decisamente quella, perché il gol di Raspadori non lo piglia. Perché è saltato per prendere quel gol.
Una con le rotelle, quindi che si muove.
No, altro, c'è proprio un nuovo paragone qua.
Ah, mi inserisco in questa live dicendo che se facciamo Andanovic cranio sedia, vince sedia anche per me in questo momento.
Oh, Marco ha capito qual è il lato buono. Attenzione. Della forza, fantastico. Io vi saluto con un sondaggio che potete scegliere se rispondere secco, non rispondere o rimandare, che è Brozovic Barella Çalhanoğlu.
E me lo stai anche chiedendo? Dai, su, fai rispondere. Beh, a Jacopo.
Tu tagli, appunto, che tu secondo me sbagli completamente.
Io taglio Çalhanoğlu.
E no, capito, ma dici di chi startare, però.
Ma abbastanza tranquillamente Barella, dai. Ecco, non c'è neanche paragone.
Infatti. Beh, Jacopo è nell'oblio più totale.
Ma probabilmente attualmente credo che mi toccherebbe, anche perché comunque ero allo stadio a vedere la grande prestazione ne nero-verde contro l'Inter di
Stati,
domenica,
ma nessuno pensa che paga. Cazzo sono preso.
mi sono goduto le uscite palla da dietro perché ero vicino alla porta del Sassuolo nel primo tempo e devo dire che mi hanno fatto veramente una bella impressione, però in questo momento appunto Barella per esempio che secondo me doveva fare una partita un po' da Barella, anche visto il fatto che in Champions assente, penso che potrei metterlo dietro Brozovic.
Io non ho dubbi su questo e ci penso
Ci
fra le
sta.
due mezzali, onestamente.
No, non ci pensi. No.
No, no.
Brozovic lo accetto con molta
Calhanoglu ha
gioia,
fatto.
ma dai.
Quest'anno è uno dei pochi, se non l'unico giocatore dell'Inter che non ha ancora sbagliato, credo, un big match. Gli altri li hanno cannati tutti, escluso Brozovic. Lui.
Interreal non aveva fatto benissimo.
Forse il primo Inter-Reale, vero? Ma lui poi ha
E
veramente
anche
giocato
Inter Shakhtar, insomma. E
bene.
Shakhtar
Bene, è un
Inter,
big match,
scusami,
dai.
Shakhtar Inter. No, aveva fatto schifo un po' tutta la squadra.
Non è un big match, secondo me, con Liverpool che è una partita da Madonna, nei derby, col Napoli, per cui mi sta piacendo quest'anno, però Brozovic non lo posso pancare quest'anno.
Benissimo, però non osare dire mai
Non
più una cosa del
chiamarmi mai più.
genere. Cioè, Barella Calhanoglu proprio è umiliante, è veramente umiliante.
Va bene ragazzi, grazie mille. Vi saluto, speriamo che ricompaia anche Andrea, così gli facciamo un coming home anche a lui, che è un po' che ci manca, troppo sushi, non vorrei che mi esplodesse Andrea, per il resto ci sentiamo alla prossima, grazie e buonanotte.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, grazie.